perché siete rappresentanti delle diverse comunità e il tempo è quello che è, mi avete fatto delle domande, in parte ho tentato già di rispondere a qualcosa nell'omelia che ho fatto, no? Cercando di coinvolgere un po' tutti, ecco. Che cosa penso di tutto questo? Penso che la prima cosa da fare è essere obbedienti alla storia. Storia, oggi ne abbiamo 2018. E questo è il principio fondamentale, perché la Chiesa è il Signore, ma che vive nella storia, oggi, qui, è importante determinare l'oggi e determinare il qui. Ecco. E allora, che cosa fare? È una fatica grande, ma è una fatica intellettuale, capire un po' i tempi di oggi e i modi di vivere la fede e i modi di annunciarla, perché si è discepoli ma insieme missionari. Quindi questo è il compito della Chiesa, una comunità che si impegna a vivere nella fede e non dopo annuncerà, ma intanto che vive la fede si sforza di annunciarla. A chi? A tutte le persone che sono in questo territorio, che è un territorio abbastanza analogo, no? Molto diverso dai problemi di Napoli, forse anche di Hong Kong, o forse di Helsinki. Però è importante pensare che la Chiesa ha questo compito, quello di annunciare dappertutto il Vangelo, di viverlo in una comunità, ma poi questa comunità diventa nello stesso tempo missionaria, oggi, qui, non con le persone ideali, non con le famiglie ideali, non con i giovani ideali, ma con le famiglie che sono queste, con i loro problemi, con le loro difficoltà, con le loro fatiche, i giovani che sono questi, con i loro problemi, con le loro aspirazioni, con le loro ricchezze, con le loro domande, con le loro urla. E tutte le situazioni che ci sono in questo ambiente, che sono problemi economici, che sono problemi di relazione con le persone, che sono problemi di lavoro, che sono problemi di famiglia, che sono problemi di futuro, eccetera, eccetera, no? Quindi una grande fatica di capire che noi dobbiamo stare all'altezza del tempo, perché altrimenti annunciamo dei temi o dei problemi o facciamo delle attività che ai giovani non interessano un bel niente, che alle famiglie non colpiscono per nulla, no? E che non riusciamo ad essere significativi. Guardate, il problema non è quello di accaparrarci le persone, il problema è di essere noi, comunità cristiana, qui in questo momento, talmente cristiani, noi, non quelli di fuori, noi, qui, che siete voi insieme con i vostri pastori, talmente cristiani che diventa attrattivo per gli altri vivere una vita come la vostra. Secondo quel principio che ha detto Benedetto XVI, che il cristianesimo si manifesta, non cresce, non per proselitismo, ma per attrazione. E questa è una cosa fondamentale. Il proselitismo è quello di dire: ciao, vieni che ti tiriamo dentro, diventi uno come noi, e ti siamo tirato dentro, aggregato, così. Questo è proselitismo, ma non serve. Invece, per attrazione è che le persone che vi vedono, che vi sentono, che si rapportano con voi, si accorgono che in voi c'è qualche cosa di nuovo, di diverso e di bello, che è il Vangelo vissuto, no? Che è un modo di accoglienza, che è un modo di guardarsi negli occhi, che è un modo di condividere i problemi, che è un modo di fare festa, che è un modo di interessarsi delle persone che sono da parte, che è un modo di prendersi cura degli anziani, dei piccoli, dei poveri, e di capire che il Vangelo o prende dentro la nostra vita o altrimenti serve un bel niente. Allora non viviamo di tradizioni del passato, viviamo di una presenza del Signore oggi, che ci induce ad essere talmente belli noi, persone belle, persone buone, persone vere, persone significative, che non litigano tra di loro, che non si dividono, ma che si uniscono, che si aiutano, che si perdonano, che si accolgono, che si accettano, che riprendono vita, che si interessano, che si entusiasmano, che fanno festa, a tal punto da diventare persone significative. Attrazione, questo è il problema. Allora, lo Spirito Santo ci ha mandato un Papa che non è eurocentrico. Cosa vuol dire? Che non è della tradizione dell'Europa, la quale è completamente in crisi. La fede è diventata piccola, ci sono molte comunità vive e significative in tutta l'Europa. Ma è una minoranza, e si stanno perdendo delle grosse tradizioni, e alle volte le comunità si fanno fatica a scoprire. Ci sono però delle splendide cattedrali che urlano e annunciano il Vangelo loro, no? Perché se non sono stupide le persone dicono: ma quella lì che cos'è? È una cattedrale, come è fatta a venire fuori questa cattedrale? Come mai non vengono più le cattedrali oggi? Vi siete mai domandati come mai? Adesso che abbiamo tutti i mezzi economici, abbiamo la tecnica, abbiamo la scienza, abbiamo tutto in modo tale che potremmo costruire chissà che cosa, e nessuno più è capace di fare una cattedrale. Come mai? Vi siete mai chiesti perché? Perché le cattedrali vengono su con la forza della fede. Senza la fede le cattedrali non nascono, non vengono su come funghi. Anche per i funghi ci vuole un certo contesto, ci vuole un certo tempo, ci vuole un certo terreno. Così le cattedrali. In Europa ci sono le cattedrali che evangelizzano. No? Se andate in tutta Europa trovate delle cattedrali splendide che dicono un passaggio. Dicono che c'era una comunità cristiana, che ci sono stati dei santi, sono state delle attività che hanno promosso l'uomo, che hanno fatto cultura. Bene, questo Papa è venuto a darci una ventata di aria fresca, portando l'esperienza di un altro mondo, che è il mondo dell'America Latina. Lui era dentro, faceva da vescovo, era a Buenos Aires, ma ha respirato un clima e i problemi e il fascino di una fede giovane vissuta in quel continente, l'America Latina. E ci ha detto e ci ha comunicato uno stile che viene riassunto in questo programma del pontificato suo, che è un'esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Io settimana scorsa ho ricevuto un gruppo di giovani che mi hanno detto: noi stiamo studiando l'Evangelii Gaudium, paragrafo per paragrafo. Abbiamo fatto un po' di entrare nella mentalità e per capire questo stile di vita cristiana, che è una vita fondamentalmente missionaria, come vi dicevo prima. Bisogna essere cristiani, ma lo si diventa nella misura in cui il Vangelo viene donato. La fede si rinnova donandola, no, secondo un criterio molto antico, è vero. Se noi siamo della nostra fede, se noi la annunciamo immediatamente, l'annunciare la fede rinnova noi stessi, rinnova le nostre comunità. Quindi un compito bello che potreste fare è tanto imparare a vivere come comunità cristiana, ma anche come gente che si sente responsabile in loco, questa mentalità nuova che si fa fatica a costruire, perché le mentalità non cambiano dall'oggi al domani. Così anche voi so che avete fatto fatica a prendere uno stile diverso di comunità, in cui non si va più autonomamente la parrocchia di, la parrocchia di, la parrocchia di, ma si impara a camminare insieme. Perché? Teoricamente perché mancano i sacerdoti, poi non possono fare tutto e dappertutto, ma molto di più perché ci sono i laici che insieme ai sacerdoti si impegnano a costruire, si sentono corresponsabili e diventano testimoni, apostoli e missionari. E questo è il compito. Barriere bisogna toglierle perché siamo nell'anno 2018. La nostra pastorale era costruita sullo schema del Concilio di Trento. Sapete quando è stato il Concilio di Trento? 1545-1563. 1500, se avete capito bene, 1500. Ora noi siamo nell'anno 2000, vi siete accorti che forse qualche cambiamento bisogna farlo? No, perché non è più costruito su quello schema ma su un altro, e quindi dobbiamo avere la grazia, l'audacia e la perseveranza nell'aprirci fuori pazientemente, no? Perché vi dico, le grandi rinnovamenti non cambiano con un tocco di bacchetta magica. E quelli che dicono abbiamo sempre fatto così, abbiamo sempre fatto così e adesso bisogna imparare, necessariamente la storia ci impone di fare qualche cosa di nuovo, cogliendo però la grazia che c'è dentro. E non è che dobbiamo buttare via quello che c'è stato prima. E facendo così non è che non c'è più la grazia, ce n'è molta. Si comincia innanzitutto a conoscerci, si comincia a frequentare, si comincia a capire che non ci sono barriere da costruire, ma ponti con cui costruire. Non muri, ma ponti. Diversa la faccenda, eh? Ci sono ancora alcune persone che dicono: è meglio fare le nostre barriere e ci costruiamo qui, siamo qui ottimamente. Non è superata questa faccenda. Forse è meglio che noi ci decidiamo a costruire ponti, però cambiando la nostra testa prima di tutto, perché sennò le nostre mani non cambiano, no? E il nostro cuore non si smuove. E allora dobbiamo fare questa fatica, perché è una fatica per tutti. Non abbiamo le ricette pronte. Il Papa continua a dire che è un cambiamento d'epoca, no? Ma un cambiamento di un'epoca nuova sta succedendo nella storia. Dobbiamo prendercene atto, prendersi cura e camminare insieme. Questa è una cosa molto bella. La prima cosa che volevo dirvi. Seconda, ve l'ho già detto anche nell'omelia che ho fatto, io ho preparato per tutta la diocesi, perché si cammina insieme, non c'è la parrocchia di cattolica che va avanti come se non esistesse la chiesa e fosse autonoma. La chiesa non è un arcipelago qui, un arcipelago là, e tutti camminano così senza un progetto. Il progetto c'è dal vescovo, la chiesa locale, il progetto l'ho dato, chiaramente dato, in un testo che non ho fatto io da solo, l'ho fatto con persone che mi hanno aiutato a metterlo insieme, fuori, che si chiama Testimoni e Annunciatori della Misericordia di Dio. Io credo che lì c'è tanto da capire, perché non è altro che il tentativo di incarnare Evangeli Gaudium qui, perché chiaramente Evangeli Gaudium è un orientamento per tutta la Chiesa. Il Vescovo cosa deve fare? Deve avere il compito di fare in modo che questo insegnamento che è dato per tutta la Chiesa diventi una proprietà nella Chiesa. Questo che deve fare, non è che deve inventarne qualcuno, cioè un tentativo di cogliere la sensibilità, i problemi, i progetti, le sfide, il futuro, partire dalle persone, da quello che viviamo qui in questo ambiente. E questo testo deve essere conosciuto, approfondito nei vari gruppi, nei vari momenti assembleari, e poi questo è il documento di base per fare il sinodo. Il sinodo è una chiesa che cammina insieme, che discute, che cerca, che si confronta, che coinvolge, che trova le strade nuove per vivere come comunità cristiana, per sostenersi come famiglia, per aiutarsi come sacerdoti, per incontrare i giovani che sono i grandi assenti dalle nostre comunità. L'altro ieri è venuto il l'arcivescovo Milano a Como, che c'è stata la Via Crucis in una chiesa di Santa del Crocifisso, e alla fine fine ha detto: sarà meglio che ciascuno di voi, magari voi persone, date su un po' di soldi, e quando vedete un giovane che ha 18 anni, date un euro e vai a accendere una candela in chiesa e grazie al Signore che ti ha salvato. Era un modo simpatico, come è capace lui di fare, di dire: sì, la chiesa è piena, ma tutti con capelli bianchi o tinti. Poi dopo c'è gli altri problemi. Sono d'accordo. E questo è un grande problema, no? Io mi dico sempre: ma qui tra 20 anni dove saremo? Con tutto il rispetto degli anziani, evidentemente, ma che faremo fra 20 anni? Il problema principale sono i giovani, ai quali bisogna dedicare tempo, passione, costo, impegno, proposte, sfide, e cercare di accendere in loro l'entusiasmo della fede, perché ci sono tanti bravi ragazzi, tante persone impegnate nella parrocchia, nei gruppi, negli oratori, nel servizio di volontariato, nella missione, negli impegni che si possono suscitare. Da lì vengono anche tante belle vocazioni. Pensate che noi quest'anno in seminario abbiamo avuto 8 ragazzi che sono entrati, che hanno 20 anni, e io ho detto con loro, la prima volta che li ho visti, dico: se non siete matti non vi vogliamo, siete un po' matti, se siete matti allora entrate, perché oggi bisogna avere un po' di audacia per fare il prete, se no chi te lo fa fare? Allora, se siete sufficientemente matti state qui, se no datevi via che non vi voglio. Sono io ancora che persistono e vediamo se riescono. Ma anche l'anno scorso ce ne erano 7, ce ne sono fermati 6. Quindi vedo che c'è un segnale, c'è una domanda grande nel giovane. Io sono sicuro che adesso, ve l'ho detto anche all'arcivescovo l'altro ieri, è vero che non ci sono più giovani qui, però quando farò la Via Crucis per i giovani sarà pieno, perché anche l'anno scorso io sono rimasto molto spinto, è la prima volta che facevo la Via Crucis qui a Como, ma c'era un sacco di gente. A tal punto che sono arrivati, senza dirmelo, sono arrivati su dei ragazzi di Crema a trovarmi, e si sono messi in fila anche loro alla fine, e gli ho detto: ma voi cosa fate qui? Siamo rimasti stupiti a vedere così tanti giovani. Sono venuti alla fine, sono venuti a baciare il crocifisso e poi io li ho salutati ancora uno per uno. Notate, una pastorale personalizzata, perché oggi non si possono fare solo incontri così globali. Bisogna entrare nelle famiglie, bisogna entrare in rapporto personale e incontrarsi a tu per tu, e quando ci si guarda negli occhi allora le cose cambiano. Cerco di fare questa pastorale qui, anche se è abbastanza impegnativo per la verità. Ieri, per esempio, ho salutato tutti i ragazzi che sono venuti alla Cresibandi. È stato molto bello anche ieri. Ieri sono stato un po' faticoso perché due momenti insieme per me è stato molto gustoso. Ma in Duomo abbiamo fatto 5 incontri prima, sabato e domenico, abbiamo riempito il Duomo anche con i genitori che erano molto attenti e molto stupiti anche di vedere tutto questo movimento. Qualche teorico diceva che non era il caso di fare queste cose, ho detto: non è il caso, lo facciamo ugualmente. E ho dimostrato che facendo ci si comprende, si costruisce, ci si vede, ci si incontra, non si teorizza, si vive, si costruisce facendo, no? Facendo i ragazzi si sono accorti che sono in tanti, sono accorti che c'è entusiasmo, che c'è voglia di fare qualcosa insieme, no? Certo, hanno anche loro le loro lotte, le loro difficoltà, le loro cadute, ma chi non le ha avute? Se siamo persone normali, anche noi abbiamo avuto le nostre lotte, ma siamo stati risollevati e ripresi in cammino. Quindi coraggio, anche voi. Io vedo molta speranza in voi, vedo molto desiderio di fare qualcosa insieme, di camminare, costruirsi nella pace, aiutati da due pastori, i quali però non possono essere dappertutto perché non sono Dio. Solo Dio è dappertutto contemporaneamente, noi no. Quindi se uno è di qui non può essere neanche di là, quindi dargli il tempo di vivere la propria umanità, ma non sostituendovi a quello che devono fare loro, ma facendo quello che è proprio dei laici. Quindi ringrazio i membri dei consigli, delle varie responsabilità che vivono, ringrazio i catechisti, ringrazio quindi anche coloro che portano la comunione, ministri della comunione, non dell'Eucaristia, perché l'Eucaristia è il sacerdote, ministro della comunione, e queste sono persone che stabiliscono dei rapporti, che tengono accoglienza con le famiglie, che entrano con gli anziani, e quindi ci sono tutte le premesse per qualche cosa di bello. Vedo in voi una speranza, ed è facile che troviamo un'altra occasione per andare un po' a fondo, per proporci, per fare anche qualche momento insieme, gli altri tempo vedremo se riusciremo. Per cui mi sembra bello che siamo riusciti a concordare questa data, a fare questo incontro. Io ne esco consolato dalla vostra presenza, spero che anche voi ne usciate un pochino consolati dalle mie parole e dalla mia presenza.
Grazie.